L'argomento scelto per la conversazione di questa sera, di questo lunedì, è un argomento di attualità, anzi più che un argomento di attualità, un argomento di precedente l'attualità, nel senso che discutiamo adesso di qualche cosa che non è affatto diffuso, ma che verosimilmente tra un po' sarà diffuso e ci vorrà dei problemi che spero che risolveremo con molta semplicità. Allora, l'argomento è quello della carne sintetica o carne artificiale. Che significa carne sintetica e carne artificiale? Che si stanno moltiplicando esperimenti, che non sono più esperimenti, che tendono a produrre in laboratorio della carne usando delle cellule prese dagli animali. Gli animali non ci stanno più, esistono soltanto delle cellule prese da loro, e con queste cellule si fabbricano le future bistecche. E la domanda che si pone è se queste bistecche sono o saranno kasher. Come funziona questa cosa e come mai c'è la necessità di fare cose tanto strane? Allora, cominciamo con l'esposizione di vari problemi. Il primo problema è quello che un mondo in gran parte carnivoro sta cambiando le sue abitudini, perché molte persone dall'alimentazione carnivora stanno passando all'alimentazione vegetariana. Il numero dei vegetariani è in crescente aumento, e tra questi ci sono anche i vegani, che rifiutano qualsiasi alimento preso dagli animali e quindi, rispetto ai vegetariani, non usano né il latte né le uova. Ora c'è da fare la domanda se queste scelte siano lecite secondo le regole ebraiche. Sicuramente, secondo la regola ebraica, l'opzione vegetariana è permessa ed è anche prevista, anche se è prevista per un mondo un po' più lontano, nel senso che l'idea centrale, seguendo il racconto di Bereshit, è che l'umanità all'origine, Adamo, fino al diluvio universale sono passate 10 generazioni, l'umanità non si cibava di carne. Subito dopo il diluvio universale, alla famiglia sopravvissuta, cambiate le condizioni di vita in un mondo differente, fu dato il permesso di cibarsi della carne, purché rispettassero il sangue, purché non si cibassero di membra prese ad animali vive, ever minachai. E da allora il regime di alimentazione è un regime che è considerato non assolutamente permesso, ma diciamo tollerato, e per un ebreo questo fatto che sia tollerato si esprime con l'osservanza di una numerosa quantità di divieti, che poi vediamo in alcuni dettagli. Ora, se questo succede nell'ambito dell'ebraismo, succede anche che e nel mondo si sta diffondendo la cultura vegetariana, per cui ci sono persone che dicono: noi non vogliamo mangiare cadaveri, cioè non vogliamo prendere parte da animali uccisi. Io non considero lecito, dicono i vegetariani, uccidere un essere vivente, quale che esso sia, per potermi cibare delle sue carni. Oltre a questo, il problema dell'alimentazione carnivora è un problema economico non indifferente, perché presuppone una enorme organizzazione della catena alimentare, che secondo le visioni di alcuni ecologisti è una catena costosa, distruttiva e nociva all'ambiente. Allora, tutte queste considerazioni, in parte ideologiche, in parte economiche, hanno spinto la ricerca a trovare soluzioni alternative. La soluzione alternativa numero uno è: se ti vuoi mangiare qualcosa che assomiglia alla carne, non mangiare la carne. Ti fai per esempio la bistecchina di soia. Qualcuno avrà mangiato la carne di soia, avrà sentito che sapore ha, chi gli piace, chi non gli piace, chi si adatta, chi non si adatta. Sappiamo che ci sono variabili, ma c'è un'altra strada che sta venendo all'attenzione e che nasce dal fatto che esistono, sono state scoperte le cellule staminali. Che cosa sono le cellule staminali? Ora, nell'organismo di qualsiasi essere vivente ci sono miliardi di cellule che non sono tutte uguali, perché nello sviluppo degli organismi le cellule si specializzano, nel senso che alcune diventano cellule muscolari, alcune diventano cellule nervose, altre diventano cellule ossee e così via. Quindi da una cellula uguale per tutti si passa a cellule che si specializzano nel costruire determinate catene e a cellule definitive che fanno soltanto una determinata funzione. E organismi ricchi di cellule di questo tipo sono ovviamente gli embrioni appena formati. Quando si forma un embrione che comincia a moltiplicarsi è fatto, chiamato blastocisti, è fatto di una palla, immaginate una palla con un settore un po' più spesso, che fanno parte di questa. Blastocisti sono cellule pluripotenziali, ma comunque le cellule, queste cellule primordiali, staminali, si trovano anche in giro nell'organismo e bisogna saperle trovare. Ora, tutto questo in biologia, e poi creando un'infinità di problemi etici, è un problema che è stato affrontato, e praticamente la questione era se si poteva prendere una di queste cellule potenziali da un embrione, una blastocisti, che è stata creata in laboratorio a scopi di fecondazione artificiale e che poi non viene più usata. Che si fa con questi embrioni in più? Che ci si fa? È un bel problema. Secondo alcune visioni religiose come quella cattolica sono esseri umani che vanno trattati come tali. Secondo la visione dell'etica ebraica questi embrioni o preembrioni che stanno fuori dall'organismo non hanno ancora la dignità dell'essere umano e quindi si potrebbero prendere alcune parti per sviluppare dei tessuti. Posso citarvi che su questo la ricerca ha fatto dei passi avanti, poi in qualche modo è stata fermata e moderata perché pone dei grandi problemi etici, ma io ricordo che una ventina d'anni fa visitai a Haifa l'università, nei laboratori del Rambam, che è una fucina dei premi Nobel, e ci fecero vedere al microscopio una coltura nata da cellule staminali destinate a produrre il muscolo cardiaco, per cui vedendo al microscopio si vedevano queste celluline che si aprivano, si contraevano come se fossero un cuore in miniatura. La cosa è estremamente importante per gli sviluppi che potrebbe dare. Immaginatevi se si tratta di sostituire un cuore malato, invece di fare un trapianto, uno gli rifà le pareti con questi tessuti prelevati dalla stessa persona, oppure se si tratta di curare una persona che ha una forte malattia degenerativa al cervello, se si riescono a creare delle cellule nervose sostitutive, pensate che cura. Questo per quanto riguarda la medicina, ma al di là della medicina c'è uno sviluppo di tipo differente, di tipo economico, che è quello che porta alla creazione di cellule e di tessuti a scopo alimentare. Cioè si prelevano delle cellule staminali dagli animali, si mettono in coltura e si fanno crescere. A che scopo? A scopo di fare la carne. Ok, quindi si prendono le cellule che precedono i muscoli e la formazione dei muscoli e si mettono in coltura, significa si mettono in un vasetto, gli si mettono appositi nutrienti e gli si mettono un determinato supporto, perché la cosa avviene è necessario prima di tutto avere le cellule quelle adatte, poi dare il nutriente adatto, metterle su un supporto preciso che altrimenti non possono crescere bene e poi stimolarle. Come vengono stimolate? Per esempio se sono cellule muscolari vanno a stimolare la contrazione e questo si può fare applicando delle scariche elettriche. Il risultato finale è che abbiamo alla fine una sostanza che è fatta di carne. carne artificiale, artificiale fino a un certo senso, sintetica fino a un certo senso, perché praticamente deriva da una cellula animale. Quindi si può prendere qualsiasi tessuto da un animale X, selezionare le cellule, mettere in coltura e fabbricare in questo modo la carne. Questa carne, fare questo tipo di lavoro, costa oggi ancora un botto di soldi, ma molto di meno di quanto costasse 10 o 15 anni fa. La prospettiva futura è che, come tutte le tecniche che avanzano, una volta trovata la chiave giusta, questa diventa una tecnica industriale e nel capo, non del prossimo anno, ma tra 10-20 anni, sarà molto verosimile avere a disposizione al supermercato, anziché i pezzi di carne tolti ad animali morti, i pezzi di carne fabbricati in questa maniera. C'è una famosa Teshuvah, responso rituale di Raffaestan di fine degli anni 50, in cui lui si dilungò a discutere il problema del forno a microonde. Sapete, il forno a microonde, la cottura non è come quella che facciamo ai fornelli, c'è tutto un sistema differente. Questo quindi non è una cottura uguale a quella che è proibita di Shabbat, eccetera, eccetera. Per cui Raffaestan affrontò ai suoi tempi, quando cominciavano a diffondersi, almeno sperimentalmente, i primi fondi a microonde, la questione, e a chi gli obiettava, sì vabbè, ma che c'è, perché ti occupi di cose che non sono presenti sul mercato, ha detto che oggi non sono presenti sul mercato, ma tra poco ogni casa ce l'avrà e sarà il modo normale che molti avranno di cucinare, quindi a questo punto bisogna sapere impostare subito il discorso. Ed è esattamente quello che stanno facendo molti rabbini nel mondo, che di fronte a questa realtà si stanno chiedendo. Allora, le nostre regole alimentari che cosa dicono? Dicono che noi non possiamo mangiare tutti gli animali possibili esistenti sulla terra, ma solo alcuni animali. E questi animali vanno mangiati una volta morti, non si possono prendere pezzi di animali vivi e mangiarseli. L'animale deve essere ucciso, ma non deve essere ucciso o non deve essere morto per conto suo o ucciso in una maniera qualsiasi, deve essere sottoposto alla cecità. Dopo la cecità l'animale va dissanguato, tolte ogni traccia, e poi sapete che quando c'è la carne a tavola, questa carne a tavola va trattata in maniera distante dal latte, non si possono mettere insieme nello stesso piatto, nello stesso pasto, e a differenza di una certa quantità di ore, carne e latticini. A questo punto tutta l'alimentazione della carne è regolata da una disciplina molto precisa. La domanda che si fa con questa carne artificiale è semplice ed è essenziale: ma questa carne artificiale rientra nelle regole che si sono dette prima? In che senso? Se io prendo le cellule da un animale vivente e non da un animale morto, queste cellule che io prelevo sono considerate ever minachai o basar minachai, cioè una cosa assappata, un animale vivente? E poi, se io prendo queste cellule da un animale non kasher, dal maiale, dal coniglio, da qualsiasi altro animale che non possiamo mangiare, la carne che viene prodotta in laboratorio da queste cellule primordiali ha lo stesso status della carne originale? E poi, per mangiare la carne devo fare la cecità e devo eliminare il sangue, ma la cecità come faccio a farla a un pezzo di carne così? Ben inteso, al momento attuale della ricerca quello che si riesce a fare non sono le bistecche, ma una carne che viene macinata, praticamente si mangiano gli hamburger artificiali, non le fettine ancora nelle bistecche, e poi queste ci si aggiunge a volontà, ormai la tecnica è, su questo punto di vista, è estremamente sofisticata, ci si aggiungono tutte le sostanze particolari che danno il sapore a quella carne. Allora, un po' è la sostanza, ma poi tutto il resto è un contorno. Allora, la domanda era: è necessaria la cecità? Si può prendere da un animale vivente? se l'animale vivente o morto non è kasher, questa roba è considerata come l'animale? E poi questa roba è considerata carne in generale? Cioè, io dopo aver mangiato questo hamburger, o mangiando questo hamburger, lo posso mescolare con del formaggio o devo aspettare come se aspettassi per la carne? Queste sono le domande abbastanza stimolanti e divertenti. E secondo voi che cosa dicono i rabbini? Beh, se avete una minima esperienza di come i rabbini rispondono a certi problemi, avrete già anticipato la risposta. Nel senso che non c'è una risposta, ma ce ne sono almeno due fronti schierati. Uno che dice sì e l'altro che dice no. E questo succede per qualsiasi cosa della nostra tradizione, ed è bene che adesso ci si discuta su questo, in modo che magari col passare degli anni arriveremo a una decisione condivisa. Qual è il problema? Il problema essenziale che sta dietro a tutta questa faccenda è che ci sono vari problemi. Intanto, quando c'è la proibizione di prelevare qualche cosa da un essere vivente, Basar Minachai o Ever Minachai. Ever Minachai si riferisce a qualcosa di macroscopico, grosso, un membro, ok? Quindi se voi prendiamo delle celluline, queste sicuramente non sono un membro dell'animale. Ma se noi prendiamo invece delle cellule, possiamo comunque rientrare nel divieto del Basar Minachai. Allora, il prelievo di alcune cellule microscopiche, che noi vediamo soltanto al microscopico, costituisce un prelievo di Basar Minachai? Allora, su questa domanda le risposte sono differenti, perché qualcuno ritiene che siccome la sostanza è a livello microscopico non costituisce problema, qualcun altro dice che siccome è comunque importante perché dà origine a una catena alimentare precisa, ha la dignità di Basar Minachai. Se si segue questa opinione, noi dobbiamo fare il prelievo dopo la Shechita. E andiamo avanti. Il problema, che poi è il problema essenziale, è quello di capire se una cellula, un gruppo di cellule che affrontano un processo di trasformazione così radicale, perché cambiano completamente aspetto, si dividono e diventano cellule muscolari che prima non erano, allora se questa variazione di status, che avviene non dentro il corpo dell'animale ma che avviene dentro una scatola di vetro, un recipiente di vetro, se questa variazione è tale da fare cambiare completamente lo status delle cose. Ora, e questa è la domanda essenziale. Prima non c'era niente, adesso c'è un pezzo di strana carne cresciuta in maniera completamente differente, cresciuta completamente differente da come cresce la carne. Guardate che anche noi ci cresce la carne, perché quando qualcuno di noi va in palestra e fa l'attività intensiva, poi torna a casa, magari anabolizzanti è meglio non prenderli, ma magari si mangia un po' di bianco d'uovo e così via, dopo un po' c'è certi muscoli impressionanti, e quella è la carne che si è formata per via naturale. Questo meccanismo invece qua avviene fuori dal corpo umano. Allora, per riuscire a risolvere questo problema, che cosa si fa? Si vanno a considerare tutta una serie di fonti che parlano di trasformazioni. Per esempio, noi abbiamo in campo agricolo delle norme che ci dicono che quando ci sono i raccolti agricoli, sappiamo che questi raccolti agricoli vanno sottoposti a dei prelievi fiscali, le decime, la terumà, eccetera, eccetera. Se queste decime, questa terumà non è stata prelevata, noi non possiamo utilizzare questi prodotti agricoli. Questo in tempi in cui si dava la decima, la terumà e così via. Ora, che succede se l'agricoltore si è sottratto all'obbligo del prelievo e ha ripiantato il grano o le cipolle o i fagioli da cui levato le cose che doveva prendere. Come consideriamo il prodotto nuovo nato con la stigma, con il difetto del prodotto iniziale? Allora qua, in alcuni casi, la casistica è molto ampia, molto complicata, i maestri distinguono tra due situazioni. Ci sono delle piante che quando le ripianti rimangono tali e quali. Immaginiamo le cipolle, va bene? Le cipolle ci rimane il fusto, ci rimane il bulbo, ok? Se invece noi prendiamo un chicco di grano e lo piantiamo, il seme di grano originario scompare, perché nel seme di grano c'è una piccola parte che è il germoglio, nabat in ebraico, e questo germoglio cresce, il resto praticamente compare e poi il germoglio a sua volta si trasforma. Allora i maestri dicono che quando il seme originario scompare è come se avessimo a che fare con qualcosa di completamente nuovo. Allora questo è il campo che viene portato tra i tanti a confronto della nostra situazione. Se noi cambiamo completamente lo status dell'oggetto originario, lo trasformiamo in qualche cosa di completamente differente, ecco che è una cosa differente. E allora per chi segue in senso estremistico il movimento, significa che noi non abbiamo più a che fare con la cosa taref, quello che è, ma abbiamo una cosa completamente nuova. E a vantaggio di questa ipotesi c'è chi fa presente che se noi prendiamo queste cellule staminali e le lasciamo per conto loro, queste non faranno mai, non produrranno mai nessun muscolo, è soltanto riempiendole di sostanze particolari e guidando artificialmente il processo che queste si sviluppano. Quindi se non intervenissero altri fattori, queste se ne starebbero là e non farebbero nulla. Ora, questi fattori a questo punto sono importanti. Allora, per fare un altro esempio, le colture idroponiche, che cosa sono? Si è visto che delle pianticelle vegetali dentro la terra per crescere, è sufficiente che vengano messe dentro l'acqua e che l'acqua sia riempita di delle sostanze nutritrizie che a loro servono. Ora, fare le colture idroponiche è costoso da un certo punto di vista, ma da altri punti di vista può essere importante, economico, perché salva dai parassiti, salva da tante malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quando noi mangiamo una verdura normale, l'insalata, noi diciamo Baruch Atah Hashem Bore Peri Adama, che hai creato il frutto della terra. La domanda è: ma se questa cosa in terra non c'è mai stata, è stata in un vaso di acqua nutrito con delle sostanze nutritizie, che Berachà diciamo? Bore Peri Adama? Ma che c'entra Adama? Oppure diciamo Sciacconi Yabit Varò, che il Signore ha creato tutto, ed è la benedizione che diciamo per qualsiasi cosa alimentare che non sia strettamente collegata alla terra, all'albero e così via. Allora, su questa faccenda la risposta qual è? Anche qua c'è una discussione, c'è chi dice che non si dice Bore Peri Adama perché non è più Peri Adama, c'è chi dice che invece si può dire per analogia. Allora, tornando al nostro discorso, se questa carne è completamente artificiale e ha cambiato completamente il suo status, allora non è più considerata, l'origine non kasher non ci importa più. Questa è una discussione antica, una discussione che già viene da più di un secolo, quando si è discusso sullo stato della gelatina. La gelatina alimentare, noi la troviamo in qualsiasi... non in qualsiasi, la diva purtroppo diffusa. Allora, la gelatina è kasher o non è kasher? Oggi noi diciamo che non è kasher, anche perché è possibile trovarne di gelatina kasher, ma un tempo si discuteva sul fatto che per poter estrarre la gelatina anche da sostanze alimentari proibite, questa estrazione comporta tutta una serie complicata di trasformazioni, per cui alla fine il prodotto originario non kasher, non c'è più, è cambiato in qualche cosa, è diventato sostanzialmente un prodotto chimico che ha cambiato completamente il suo status. Per cui ci sono state delle opinioni facilitanti che hanno detto che a questo punto si può pure consumare, visto che è cambiata completamente nelle sue origini. Ora, oggi si è più rigorosi su questo punto di vista, però concettualmente è importante sapere che queste cose possono verificarsi e che quindi se ci sta una modificazione radicale dello status si potrebbe dire che possiamo ignorare la provenienza originaria. Gli altri maestri che discutono il problema io dico no, manco per niente, non si può assolutamente ignorare la provenienza originale dell'alimento, per cui tutto ciò che esce da una cosa impura, impuro rimane per sempre. Ora la discussione è in corso, e non sono un facile profeta, ma penserò che alla fine lo status di questa carne sarà sicuramente quello di considerarla carne, prima di tutto, chiedendo la shechita del primo pollo originario, del primo buo originario da cui deriveranno milioni di bistecche, e una shechita ci vorrà all'origine, ma dovrà essere una shechita e dovrà essere un animale puro. E staremo a vedere come la questione verrà dibattuta e poi quando il problema diventerà effettivamente concreto vedremo la soluzione. Vi auguro a tutti di aspettare, di arrivare a tanto da vedere queste carni artificiali che tra un po' sostituiranno le bistecche per chi le ama. Vi ringrazio. Shavuot Tov.